C'è aria di rivoluzione in casa Napoli, ma gli azzurri hanno 9 gare da disputare e l'Europa da conquistare. Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo proprio pronti per questa nuova puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Tantissimi temi e gli ospiti questa sera da proporvi, perché c'è area di rivoluzione, lo dicevamo nell'intro della puntata di questa sera. Area di rivoluzione in casa Napoli per la prossima stagione, a partire dall'allenatore. Si cerca di capire se può restare Calzona, forse dipende dai risultati, insomma, delle 9 partite che restano alla fine del campionato, forse no. Ci stanno varie correnti di pensiero che associano a Calzona la panchina del Napoli in maniera più o meno stabile anche per la prossima stagione, ma poi c'è tutto un mercato che dovrà portare calciatori in grado di far dimenticare questa stagione, che è una stagione estremamente deludente fin qui. Un obiettivo rimasto alla portata degli azzurri, almeno per quanto riguarda il valore della rosa a disposizione del Napoli, appunto la qualificazione in Europa, possibilmente nell'Europa che conta, la maggiore competizione europea, la Champions League. Di tutto questo parliamo ora a Marte Sport Live. L'obiettivo, la domanda da porvi è se ci credete ancora e soprattutto se trattereste o meno Calzona, se sì, se no. Perché? Spiegateci la vostra al 339-666-9990. Io voglio sentire l'opinione in primis del nostro primo ospite, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao Manuela, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, due scuole di pensiero in merito al futuro della panchina azzurra. In tanti pensano che la permanenza eventuale di Calzona dipende dai risultati del finale di stagione, in tanti invece credono che non ci saranno margini per Calzona e che comunque dirà addio al Napoli. Quali sono le notizie a tua disposizione e soprattutto il tuo pensiero in merito?
Io credo che almeno 4 partite, cioè questo mese fino alla fine del mese, fino alla fine di aprile, siano importanti per capire, insomma, che strada per l'Europa prenderà il Napoli, se quella della Champions, che obiettivamente adesso sembra difficile, se quella dell'Europa League. Io credo, insomma, che Calzona qualche partita in più ne abbia bisogno, insomma, per dare un giudizio, secondo me, completo sulla sua esperienza. È chiaro che De Laurentiis, secondo me, stia comunque lavorando, è il suo modus, diciamo, modo di fare, quindi sta valutando una serie di allenatori, ma penso che fino ad aprile, cioè alla Roma-Napoli, a Napoli-Roma, che è l'ultima del mese di aprile, 28 aprile se non mi sbaglio, secondo me, se va bene, Calzona potrebbe anche giocarsi la chance di rimanere, ma andare bene significa avere una continuità di risultati, che finora non c'è mai stata, convincere, un po' la squadra con Calzona si è risollevata, obiettivamente dobbiamo essere onesti, però manca, secondo me, quello sprint decisivo per dire, insomma, puntare magari con determinazione al quinto posto, perché i 6 punti, 9 partite sono ampiamente recuperabili, soprattutto perché la Roma sarà di scena al Maradona. Il problema, secondo me, non è questo, il problema è capire che tipo di Napoli sarà, se è un Napoli che riuscirà ad avere un minimo di continuità. Cioè, parliamo di una squadra che finora non è riuscita a vincere 3 partite di fila.
Quasi un anatema, no? Da inizio stagione se ne parlava.
Se non vinci 3 partite di fila è complicato pensare che si possa andare onestamente in Champions League. Io non credo che sia possibile, quindi vedremo, insomma, cosa accade da sabato 30 e capiremo. Io credo che fino alla partita con la Roma grosse notizie sul futuro non ce ne saranno, almeno di ufficiali. Considera che entro il 30 aprile si deciderà il futuro di Meluso, che ha questo contratto in scadenza con opzione unilaterale di rinnovo del Napoli da esercitare entro il 30 aprile, quindi è un mese.
Secondo te sì, il futuro di Meluso invece è più certo di quello di Calzona o è ugualmente un po' nebuloso?
No, secondo me non è certo neanche questo. Secondo me non è un futuro certo, anche per quanto riguarda i direttori. De Laurentiis sta facendo delle valutazioni, ha ripensato ad Accardi, di cui si era parlato l'anno scorso, sì. Gli è stato, diciamo, proposto Tare, che è un giocatore, cioè un direttore, insomma, che è comunque di livello, perché fermo, insomma, dalla esperienza con la Lazio, però è un direttore di buon livello. È rimasto ancora libero Massara, che l'anno scorso pure fu avvicinato dal, sì, Napoli. Quindi penso che il Napoli si stia facendo delle valutazioni anche per quanto riguarda il direttore sportivo. Quindi sono due caselle che al momento, insomma, non hanno ancora un padrone nella prossima stagione.
E in effetti tanti punti interrogativi, no? Sul futuro immediato degli azzurri, quello che si delineerà a partire dalla prossima estate, che tanto dipende probabilmente da queste ultime 9 partite. Allora, Pasquale, il Napoli ha ripreso ad allenarsi, o meglio quel che resta del Napoli, ovviamente al netto dei tanti nazionali. Dacci qualche ultima notizia da Castelvolturno, insomma, le ultime novità.
Considera che questa è una settimana molto corta, cioè nel senso che il Napoli si allena anche domani. Poi c'è domenica di riposo, si riprende lunedì perché si gioca appunto con l'Atalanta di sabato. Napoli sta allenando, Osimhen sta ancora seguendo un programma personalizzato per smaltire l'affaticamento, credo che dalla prossima settimana rientrerà in gruppo. Tornato oggi Politano, non si è allenato ieri per un po' di influenza, sì. Poi è dalla settimana prossima che cominceranno a tornare i nazionali, perché ne sono 10. Tra l'altro qua Raschelli e Zielinski si giocano all'Europeo martedì, non uno contro l'altro, ma sono entrambi impegnati nelle finali playoff dell'Europeo. Zielinski ha vinto ieri 5-1 contro l'Estonia, ha anche segnato. Raschelli ha saltato la prima partita della Georgia perché è squalificato, adesso giocherà martedì a Tbilisi la finale contro il Kazakistan.
Insomma, quindi tu sei fiducioso, Pasquale? Una tua sensazione in merito a questo prosieguo, a questo finale di stagione azzurra?
No, io non ne abbiamo parlato troppe volte, no? Resto realista, cioè dico che se questa squadra non trova un briciolo di continuità, credo sia difficile, insomma, puntare a quinto nel posto. Se invece questa squadra trova un briciolo di continuità, e credo che l'appuntamento principale più importante sia proprio quello con l'Atalanta, no? Perché se vinci con l'Atalanta, anche psicologicamente, anche se loro hanno una partita in meno, però superi l'Atalanta in classifica e quindi diventa può diventare interessante, perché poi dopo hai il Monza, il Frosinone, l'Empoli, quindi tre partite sulla carta più abbordabili, allora potresti, insomma, immaginare un mini filotto di risultati, ma bisogna partire dalla prima. Questo Napoli ci ha dato quest'anno poche
certezze, come dire, sì,
poche certezze, perché ti ripeto, mi sembra un dato clamoroso, per me il dato è clamoroso, la squadra campione d'Italia che non riesce, diciamo, non è riuscita a vincere quest'anno 3 partite in fila.
Tra l'altro conservando l'ossatura di tutta della squadra dell'anno scorso, insomma, quindi senza rivoluzioni.
Quindi al di là, insomma, della partenza di Kim, che sappiamo, insomma, essere stata importante, però da sola non spiega tutto quello che è accaduto quest'anno. Cioè, tutto quello che è accaduto quest'anno, forse 2 ore riusciamo a dire qualcosina.
E neanche, sai.
Perché se ne sono successe tante, insomma, quindi quindi sì, c'è anche stato il rendimento insufficiente della squadra rispetto all'anno scorso, questo è un dato indubbio.
È esattamente così, Pasquale, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti sentiremo domani con Peppe Iannicelli e Marte Sport Show. Ringraziamo Pasquale Tina, lo leggiamo ovviamente sulla Repubblica. 339-666-9990, ci state scrivendo al nostro numero WhatsApp, tratterreste Calzona oppure no, se sì o se no il motivo della vostra scelta, scrivetecelo, noi vi leggiamo dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Sono le 20:18, 339-666-9990, tantissime le vostre domande al nostro numero WhatsApp. A breve le girerò ai nostri prossimi ospiti, che sono Francesco Modugno di Sky Sport. Ciao Francesco.
Buonasera, ciao a tutti, ben trovata.
E Dario Canovi, avvocato e procuratore sportivo, bentornato su Marte.
Buonasera.
Allora, subito una domanda per lei, Dario. Una stagione turbolenta, quella del Napoli, un Napoli pronto alla rivoluzione la prossima estate, ma tutto è legato ai risultati delle prossime 9 partite, alla qualificazione o meno in Champions League. Che futuro immagina per gli azzurri?
Ma tutto dipenderà da chi De Laurenti sceglierà come diretto collaboratore. Se rimarrà o meno Maurizio Micheli come direttore sportivo, oppure se ci sarà un direttore generale al di sopra che possa che conduca il, diciamo, il settore tecnico. Dipende molto da quello che dalle decisioni di De Laurentiis, se questo sono certo.
E invece, per quanto riguarda i calciatori, anche il loro destino sembra legato ad un filo, e tantissimi acquisti fatti tra la scorsa estate e gennaio sembrano destinati a lasciare il Napoli.
Sì, poi avremo sicuramente la partenza di due giocatori che io reputo importantissimi, come Osimhen e Zielinski, per cui già questo da un punto di vista tecnico è un depauperamento notevole della qualità tecnica del Napoli.
Francesco, invece, è stata anche la giornata, no? La giornata della procura FIGC, che ha ascoltato chiaramente le deposizioni di Juan Jesus e di Acerbi in merito al caso scoppiato durante Inter-Napoli. Puoi darci tutti gli ultimi aggiornamenti? Tra l'altro Sky è stata molto sul pezzo sulla vicenda.
Sì, buonasera. Permettimi di dire, come spesso sempre accade, avendo un canale All News, abbiamo il dovere anche, no, di provare a informare,
certo,
in tempo reale i nostri abbonati. Sai, è stata chiaramente sul fronte Napoli per Juan Jesus l'occasione di ribadire la sua versione di fatti, la sua verità, quanto di fatto è già raccontata attraverso quel post social che mai avrebbe voluto fare, perché diciamo la volontà sua era quella di provare a limitare, a contenere, a lasciare tutto dentro al campo. L'aveva detto immediatamente alla penna, l'aveva detto alla procura federale immediatamente subito dopo la partita, l'aveva detto allo stesso Napoli. La sua era, tra l'altro, anche la necessità di gestire tutto in maniera così quanto più sobrio possibile. E invece poi chiaramente le parole di Acerbi, di non solo, e non solo, perché penso che, insomma, Juan Jesus che tanto ha letto e ha ascoltato più di qualcosa non sia piaciuto, da lì quel post, e oggi sostanzialmente la procura federale ha ribadito la sua versione dei fatti, ha ribadito soprattutto una tristezza, un'amarezza, un malessere che è dell'uomo ancor più del calciatore, in un momento nel quale, tra l'altro, anche sui social tanti haters, tanti odiatori gli stanno continuando, sì, a scrivere di tutto, in un momento nel quale paradossalmente, insomma, se ne parla tanto, come dicevi tu, ma c'è anche tanto silenzio. Se guardi in giro, l'unica società che ha espresso solidarietà in maniera seria, concreta, è stata il Milan. Qualche calciatore sì, per esempio, si è fatto sentire, ma sai, l'obiettivo di Juan Jesus è soprattutto che passi un certo tipo di messaggio, e chiaramente il ritrattamento da parte di Acerbi, la posizione presa dal suo entourage, e ripeto, anche qualche altra così parola sentita qua e là, gli fanno capire che, insomma, si deve ancora fare tanto per tendere al rispetto, all'uguaglianza, a quei valori che lui pensa chiaramente gli appartengano e che debbano essere di tutti.
Francesco, la tua domanda per Dario Canovi.
Avvocato, buonasera, ben trovato. Buonasera. Innanzitutto, buonasera. Senta, mi permetterà, no? Lei ha giusto qualche mese più di me, più di noi, ma proprio qualche mese, quindi...
Ma non si vede affatto, però.
No, lo sottolineo perché magari lei potrebbe dire: oh, mi ha pigliato per... No, no, è proprio, approfitto di quel mese in più. Diceva di De Laurentiis, no? Che personaggio che abbiamo imparato a conoscere ormai da 20 anni, con tutti i suoi straordinari pregi e qualche difettuccio che insomma poi è umano, perché è di tutti quanti. Ma senta, ma c'è un presidente che lei ha conosciuto, col quale ha trattato, col quale più o meno ha vissuto e convissuto, che le ricorda il presidente De Laurentiis per questa sua voglia di fare spesso come piace a lui, e forse anche giusto così, perché poi il Napoli è suo?
No, onestamente credo che abbia il dono dell'originalità. Non mi pare, in tanti anni di calcio, di aver incontrato un presidente come De Laurentiis. Poi ho avuto l'occasione di conoscerlo e di incontrarlo tanto tempo prima che lui entrasse nel calcio, quando voleva comprare il calcio Napoli, e mi diede il mandato di andare a trattare l'acquisto.
Lo trova diverso, cioè trova che il calcio lo abbia cambiato, o è uguale a quello che aveva conosciuto ormai più di 20 anni fa? Allora,
non mi pare proprio che sia cambiato, credo che sia rimasto col suo marchio originale.
Ecco, però, avvocato, lei mi serve un assist su un piatto d'argento, diciamo, perché ha detto giustamente che la rivoluzione in casa Napoli e il futuro del Napoli passerà chiaramente attraverso le scelte di De Laurentiis. Ecco, secondo lei farà tesoro dei tanti errori commessi in questa stagione e quindi portando il Napoli fuori da una crisi che era insospettabile soltanto fino a 7-8 mesi fa?
Ma glielo auguro sinceramente, perché veramente... se c'è una società che a cui ho sempre voluto un gran bene, è il Napoli, dove ai tempi dei due scudetti avevo 6-7 giocatori da me assistiti, per cui è una società che io adoro e per cui mi auguro che non ripeta gli errori che ha fatto l'anno scorso. È un uomo intelligente, per cui di solito gli uomini intelligenti gli errori non li ripetono.
E speriamo, perché ci sono tanti errori di cui far tesoro e da mettere a frutto per costruire un futuro un po' più roseo. La ringraziamo per essere stato con noi, dottor Canovi.
Grazie a voi.
Buonasera, avvocato, buonasera.
Grazie all'avvocato Dario Canovi. Francesco, rimango ancora con te perché vorrei capire insomma le prospettive in vista di questa finale, di queste finali, 9 finali per l'esattezza, le aveva definite così anche Mazzarri, che poi però non era riuscito a dare quella carica. Secondo te in che cosa Calzona ha modificato il Napoli, ma cosa altro deve fare per poter portare a casa l'obiettivo degli azzurri, che è quello della conquista della Champions?
Ti posso dire, ma che brutta, se 9 finali, è così. Mamma, tanto adesso che ci avviciniamo alla fine della stagione sarà un tormentone per tutti gli allenatori.
Sì.
Io penso che ci siano ancora delle possibilità, io non so quanto più o meno grandi, però sai, sei legittimato a provarci, hai il diritto dovere di provarci. Il quarto posto mi sembra lontanuccio, onestamente, a 9 punti. La Roma che è quinta, 6, sai, Roma, Atalanta, Bologna, devono venire tutte quante al Maradona. Il Napoli continua ad essere una squadra idealmente forte, dico idealmente perché poi le cose bisogna mostrarle con continuità sul campo. C'è un percorso che è cominciato, di tempo non ce n'è, ma qualche segnale però si vede. Io non so quante possibilità abbia il Napoli, ma secondo me ne ha ancora. Per quale Europa non lo so. Certo, è abbastanza deprimente star qui dopo una stagione che chiaramente doveva avere, ha avuto altre premesse, altre promesse, a parlare di rincorsa a un posto europeo, però sai, il Napoli ha la striscia lunga di militanza nelle coppe, nel campionato italiano, più corpose di tutte, sono penso 14 anni che faccia le coppe, è una dimensione che un po' appartiene a questo ambiente, a questa società, ed è giusto provare a tornarci, anche perché ti dico, a dispetto di quello che a volte superficialmente si dice, non è una questione di soldi e basta, o per meglio dire lo è ma in altra veste. Il Napoli chiude il bilancio con 80 milioni di attivo, a 140 milioni di riserva, c'è un monte ingaggi contenuto. Il problema è l'appeal. Se non fai le coppe, se non fai la Champions soprattutto, certi giocatori, ma neanche puoi bussare alla porta.
Infatti è quello il problema, perché è vero che la costruzione, no, del Napoli che sarà dipenderà tantissimo dalla qualificazione o meno in Champions League, e questo è ancora più ansiogeno, no? Possiamo dire così, perché veramente Calzona si trova in una condizione in cui credo pochissimi vorrebbero trovarsi in questo momento, perché si gioca gran parte delle possibilità di restare a Napoli eventualmente, ma anche la sua prima esperienza, no, da allenatore, da primo allenatore di squadra di Serie A, di club, insomma proprio in una situazione angosciante, perché qualificarsi in Champions è difficilissimo, ha preso il Napoli dal 10° posto, l'ha portato adesso comunque a scalare un po' di posizioni in classifica, ma certamente non è una situazione ideale.
Ma no, sai, ma al di là poi delle posizioni che per carità poi contano quelle, però sai, punticino in più, punticino meno, io penso che ci siano tanti segnali incoraggianti e purtroppo manca il tempo, e nel calcio il tempo non te lo dà mai nessuno, ancor più nella condizione nella quale si ritrova adesso il Napoli, e però devi provarci, e chiaramente l'Europa, la Champions ancora di più sarebbe anche il modo migliore, non so se l'unico, non lo so, questo, io non sono il presidente De Laurentiis, ho magari difettucci suoi ma non le virtù, e quindi però se chiaramente vuole insinuare in De Laurentiis il dubbio, la riflessione, essere tra i candidati autorevoli alla panchina, è chiaro che poi al gran lavoro, alla dedizione, l'applicazione, le idee, tutta la disponibilità e ti dico anche la spinta, no, che lui ha a Castelvolturno, perché c'è grande consenso per lui, è chiaro che poi sono i risultati che faranno la differenza.
È chiaramente così. Ti ringraziamo Francesco per essere stato con noi, ti seguiamo su Sky Sport.
Ciao a tutti, buona serata, grazie.
Grazie a Francesco Modugno. 339-666-9990. C'è Emanuela una domanda: se i giocatori come Di Lorenzo, Rachmani, Mario Rui, Politano e Anguissà forse hanno raggiunto il massimo della loro carriera l'anno scorso e potrebbero essere in parabola discendente, secondo te andrebbero sostituiti in blocco così da attuare una vera e propria rivoluzione? Così Gennaro da Secondiano, ma poi anche tantissime altre domande e osservazioni su Aurelio De Laurentiis, le sottopongo tra qualche istante ai nostri prossimi ospiti. Qualche secondo di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:33 al microfono per voi, Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma al 339-666-9990 sono arrivati tantissimi messaggi, soprattutto su Aurelio De Laurentiis, che rimane sempre un personaggio su cui si incentra, no, l'attenzione della gran parte dei tifosi. Purtroppo ADL ha ampiamente dimostrato di non essere meritocratico e di essere non riconoscente verso giocatori, allenatori e direttori sportivi, quindi Calzona potrà anche fare i miracoli, ma per De Laurentiis avrà solo fatto il suo dovere, così Massimo. Invece c'è un altro nostro ascoltatore che dice, Lello da Quarto, che dice: dopo il primo scudetto acquistammo Careca ed Alemao, due top, invece quest'anno 3 scartiglie ad agosto e 4 figurine a gennaio, leggo ovviamente testualmente, e ovviamente si sono sbagliati 3 allenatori. Che cosa ne pensi? È questa la vera differenza? Ci vuole un dirigente esperto del mestiere, De Laurentiis deve starsene da parte, così appunto dicevamo Lello da Quarto, che ci fa anche i complimenti, lo ringraziamo per averci dato insomma il suo parere, che voglio sottoporre all'attenzione dei nostri prossimi ospiti. Do il bentornato su Marte al collega e amico Manuel Parlato di Sport Italia e Canale 21. Ciao Manuel.
Buonasera a te Emanuele, a tutti i radioascoltatori.
E do il bentornato sul Marte anche a mister Pasquale Casale. Bentornato mister.
Buonasera Manuel.
Allora, buonasera. Allora mister, parto subito da lei, perché sono arrivati tantissimi messaggi su Aurelio De Laurentiis al nostro numero WhatsApp, ma soprattutto in tanti lo accusano, no, di non voler ricostruire, che non ricostruirà davvero il Napoli nella prossima stagione se sarà ancora vittima delle manie di protagonismo. Cito il messaggio del nostro ascoltatore Ciro. Che cosa ne pensa? Secondo lei mister, De Laurentiis è pronto a far tesoro degli errori commessi in questa stagione e quindi ad avviare un nuovo ciclo per il Napoli?
Mister... Non lo so, ho capito, non sento bene.
Dicevo, è in grado, cioè secondo lei De Laurentiis riuscirà a far tesoro degli errori commessi in questa stagione e quindi a ripartire con un nuovo ciclo, magari con nuovi calciatori motivati e con un allenatore che sia in grado di dare continuità a questa squadra?
Ma in passato lo ha fatto, insomma, dopo alcune scelte di magari non condivise, dopo magari sbagliate, poi dopo è riuscito a ricompattare e ricostruire il Napoli. Io mi auguro che faccia tesoro di questi errori e soprattutto riesca a ristrutturare la società, a organizzare meglio quello che è la forza del Napoli, cioè con Giuntoli, con la stessa partecipazione anche dell'allenatore, che ritorni un po' all'antico, insomma, che dia più spazio a figure importanti, insomma, che possono ricostruire il Napoli, perché poi si può sbagliare, ma poi continuare negli errori, insomma, sarebbe disastroso. Già quest'anno paga la società, se Napoli non c'entra la Champions, sarà un danno economico notevole. Quindi non si può permettere ulteriori errori, e soprattutto partendo dall'allenatore, se più di calzone, di tifosi, ma soprattutto partendo dalla scelta dell'allenatore, che sarà fondamentale per il progetto, per il futuro progetto del Napoli.
Secondo lei, mister, Calzona è uno dei candidati papabili alla panchina del Napoli per la prossima stagione?
Ma guarda, a Napoli ci vuole il pedigree, cioè anche se gli molti allenatori che non avevano un grande passato hanno fatto bene, però in partenza dopo questo anno è andato a male, insomma, che non è stato un grandissimo campionato, puntare su un allenatore come Calzona, che potrebbe fare delle cose, potrebbe essere anche un allenatore giusto per questo Napoli, però è sempre un rischio, non lo so, rischierebbe di Napoli, e soprattutto lui rischierebbe molto se le cose non dovessero andare bene. Quindi se dovesse rimanere Calzone, io penso che comunque la prima cosa da fare è fare una grande squadra. Proprio quando si punta con un allenatore che che non ha un grandissimo pedigree al suo attivo, insomma, anche se adesso sta facendo bene con la nazionale Slovacchia, però penso che lui abbia bisogno, Calzone, di una squadra forte, insomma, per fare bene, un po' del resto come c'era la Riva Sarri, insomma, perché Sarri era un emergente, però ha avuto la fortuna di trovare una squadra che ha rinforzato dopo Benitez, con 4-5 innesti importanti, con Allan, con Reina, insomma, De Laurentiis mise a disposizione di Sarri una squadra fortissima, lo stesso è stato per Spalletti, soprattutto nel secondo anno, quindi sempre in cadere Calzona, ma soprattutto bisogna dargli una squadra forte.
È così. Manuel, invece vengo subito da te, perché un nostro ascoltatore, Gennaro da Secondigliano, poco fa ci ha chiesto se secondo noi Di Lorenzo, Rachmani, Mario Rui, Politano e Anghissà, che sono le colonne portanti storicamente del Napoli, dello Scudetto, in realtà potrebbero, insomma, andare via e lasciare spazio a nuovi giocatori magari più motivati, più vogliosi di fare risultato.
Ma questo è complicato dirlo oggi, però sì, io penso che ci troviamo di fronte ad una rifondazione, ci sarà una rifondazione tra giocatori che magari già volevano andare via e sono rimasti magari più rispetto all'addio di Luciano Spalletti. Quindi, ma innanzitutto bisognerà capire che tipo di progetto economico avrà a disposizione chi sarà l'allenatore del futuro del Napoli, perché molto importante sarà capire se il Napoli giocherà la Champions oppure no. Certamente ci vuole un allenatore dopo questo disastro, penso che De Laurentiis la lezione l'abbia imparata. In questo momento più che un allenatore serve un management che possa scegliere poi successivamente chi potrà essere allenatore del Napoli rispetto al budget che si investirà, oppure all'appeal che avrai se hai a centrare la qualificazione in Champions, è un discorso. Poi magari tentare con qualche allenatore, come diceva Pasquale, che abbia un pedigree diverso, però se no altrimenti devi fare un progetto da capo e trovare un allenatore giovane che lo sposi, o che possa essere Vincenzo Italiano, che possa essere, insomma, un Palladino, un Farioli, questi allenatori diciamo, meno che, ecco, non si riesca a convincere un allenatore come Antonio Conte, ma in questo momento la vedo complicata. Si è parlato dello stesso Pioli, che forse da un punto di vista caratteriale potrebbe essere l'ideale per quanto riguarda proprio la convivenza con De Laurentiis. Però ripeto, secondo me bisogna identificare innanzitutto il management, cosa che quest'anno è mancato, e un direttore sportivo, poi magari si potrà anche confermare Meluso, certamente, però bisognerà capire poi la progettualità anche economica. Hai sicuramente una certezza che Osimhen a fine stagione andrà via, che puoi ricavare almeno 100 milioni in questo momento, quindi il paracadute economico, De Laurentiis lo ha detto, costruirà comunque un Napoli competitivo a prescindere se ci sarà o meno la qualificazione in Champions.
Manuel, la tua domanda per Pasquale Casale.
Beh, a Pasquale chiedo, ecco, che idea si è fatto non solo di Calzona, ma io credo da un punto di vista tattico, ecco, che differenze oppure che cambiamenti è riuscito a notare rispetto a come sta giocando, all'identità nuova che è riuscito a dare Calzona rispetto alle due gestioni precedenti. Parlo di Garcia e anche ovviamente di Mazzarri.
Ma guarda, io penso che Calzona abbia dimostrato una cosa, che quest'anno ha delle problematiche, perché il primo allenatore non era stimato, l'ambiente si è detto che non è stato all'altezza, Mazzarri era troppo difensivista. Adesso lui ha fatto una sintesi tra quello che erano un po' il gioco di Spalletti e quello di Mazzarri. A volte quando la squadra gioca bene in difesa e fa fatica in attacco, quando giochiamo bene in attacco prendiamo sempre gol. Quindi anche lui sta avendo delle difficoltà a trovare questo equilibrio fra la fase offensiva e difensiva, a dimostrazione che il problema è proprio della squadra, insomma della mancanza di alcuni ruoli importantissimi in questa squadra e da alcuni giocatori che sono andati via, che non sono stati sostituiti. Quindi lui si sta tirando qua coperta, un po' di qua, un po' di là, per trovare le giuste misure. Però tranne qualche partita, penso che i problemi per quello che dovrebbe fare il Napoli rimangono, perché l'abbiamo visto anche con l'Inter nella prima parte della gara, poi dopo è cambiato, insomma è andato un po' meglio, però non c'è continuità di gioco.
Qual è il reparto che vedi più in difficoltà? La difesa?
Ma io il problema sai che dico? Io sono
campo il problema in questo momento.
Anche, infatti.
Ma guarda, io mi sono espresso prima, molto prima, con Garcia, quando criticavo Garcia, e essendo stato un centrocampista, diciamo, dove quindi nel DNA tendo sempre a vedere quanto possa essere valido il settore di centrocampo, certo. Insomma, il problema vero del Napoli, anche quando con Spalletti, che siamo andati al 1000 in certe partite, abbiamo che ci sono costate anche la Champions, un momento importante, abbiamo sempre sofferto in certi momenti a metà campo. Non è stato, anche se con Zilischi e Lobotka, insomma, lo stesso Anghistano hanno dato al massimo l'anno scorso, però in alcune partite decisive, quando la partita si metteva sul piano tattico e sull'avversario che ti prendeva le misure, noi abbiamo fatto fatica sempre a metà campo a chiudere gli spazi. Quest'anno con una squadra un po' più, diciamo, un po' con giocatori che non hanno raggiunto mai la massima della condizione, il massimo della condizione, vedi Agüero, non ne parliamo in Zilischi, che praticamente non ha mai giocato, non è mai stato all'altezza, tranne la prima parte del campionato, non ha dato mai il massimo. Lobotka è un giocatore che gira per il campo, prende palle, però certe volte in certe situazioni di copertura viene meno, quindi io dico il reparto che va rinforzato, soprattutto se poi punti su Lobotka, hai bisogno di due centrocampisti che sappiano fare benissimo le due fasi. Se Anghissà ritorna all'Anghissà dell'anno scorso, avremmo risolto una parte del problema. Poi bisogna trovare un interno di sinistra che possa sostituire il Zilischi, perché lì Caggiù sta facendo fatica, Traoré non è di ruolo, a meno che poi non passi a un cambiamento di modulo, come dice Rosana, Napoli fa fatica a cambiare le tattiche, ma con un 4-2-3-1 allora potresti anche essere Traoré sotto punta con la Cavaschelle che rimane a sinistra, e che lo scambio di posizione in campo. Però penso che Calzone si è orientato a riconfermare il 4-3, se dovesse rimanere lui penso che porterà avanti ancora questo progetto. E quindi
forse è troppo rigido, secondo voi? Lo chiedo prima appunto a mister Casale e poi a Manuel Parlato, proprio un flash perché siamo a ridosso della pubblicità. È troppo rigido mister Calzona in questa sua declinazione del 4-3-3 senza mai optare magari per un 4-2-3-1?
Rispondo io?
Sì, prima lei.
Ma guardi, il 4-2-3-1 io l'ho fatto in Serie C nel campionato del Napoli, quando ero allenato in Gela, e avevo preso spunto anche da altri allenatori importanti, insomma, ma la base del 4-2-3-1 è avere due mediani forti in fase interdiva. Cioè, io faccio sempre l'esempio dell'Inter per far capire un po' ai tifosi, l'Inter di Mourinho, che giocava il 4-2-3-1, giocava con Eto'o, con Milito, con Pandev, con Schneider, però aveva due mediani che si chiamavano Zanetti e un altro cambiasso, a volte era Thiago Motta, Stankovic, cioè gente che dai polmoni d'acciaio e chissà, però, oltre che giocare tecnicamente non erano scarsi, diciamo tra virgolette, erano anche bravi, soprattutto bravissimi a coprire il reparto offensivo. Questo a Napoli non ci sono giocatori con queste caratteristiche. Lo stesso Anguissa è un giocatore che è anche di movimento, di quantità in certi momenti, però non è il classico mastino di copertura che ti permette di giocare con una squadra sbilanciata in avanti. Cioè, alla fine anche per l'aspetto difensivo era molto più curato la fase difensiva, sì, con tre giocatori che stavano quasi sempre fermi indietro. E quindi il Napoli, capisco Calzona che dice che noi il Napoli fa fatica a cambiare modulo perché non abbiamo quelle caratteristiche per sostenere, sì, un gioco offensivo. Nella confusione Mazzarri aveva trovato un sistema, perché li buttava tutti dentro negli ultimi 20 minuti, spesso ribaltava le rete con un gioco un poco di qualità, però riusciva a trovare qualche gol, insomma qualche situazione che l'ha risolta. Però questo organico secondo me non ha la struttura per giocare il 4-2-3-1.
Manuel, a te.
Sì, no, vabbè, la risposta l'ha data già Pasquale. Basti pensare che l'anno scorso lo stesso Spalletti, che aveva un organico completamente diverso, il 4-2-3-1 l'ha abbandonato, mi pare, dopo il pareggio con Lecce. Quindi
sì.
Aveva capito anche lui che non si poteva fare perché non c'era equilibrio, lo ha spiegato più volte. Quindi, se non c'era equilibrio l'anno scorso con una rosa completamente diversa, mi trovo difficile trovare le motivazioni per pensare che si possa fare quest'anno.
Chiarissimo, ringrazio entrambi. Grazie. Ringrazio, ciao, mister Pasquale Casale. Ciao, grazie.
Ciao. Grazie a voi, ciao Manuel.
Ciao, ciao. E ringrazio Manuel Parlato, ti seguiamo come sempre su Sport Italia canale 21. Allora, ringraziamo i nostri ospiti, noi siamo in ritardissimo con la pubblicità, qualche istante torniamo da voi con i messaggi e altri ospiti, insomma davvero a tambur battente, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:50 ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. 339-666-9990. Ciao Manu, se io fossi Diodela, ovviamente De Laurentiis, incasserei Osimhen, Kvaratskhelia, Politano, minimo 200 milioni e così si rifà la squadra per vincere di nuovo. Così Tony 54 al nostro numero WhatsApp. Caso Acerbi, dopo le offese di Negro nell'Inter, se non erro, vi sono altri calciatori di colore, loro non si sono sentiti offesi, così Gino. Bisogna dire che non ci sono state tantissime reazioni da parte degli altri calciatori, ovviamente si attende la sentenza da parte del giudice sportivo, aiutato, coadiuvato dalla procura della FIGC, che ha oggi proprio ascoltato entrambi i protagonisti di questa tristissima vicenda. Si farà luce sul caso e ovviamente penso che poi l'Inter sarebbe intenzionata sicuramente a non far passare sotto traccia una eventuale sentenza negativa, diciamo, che vada a dimostrare la colpevolezza, insomma, di Acerbi, anche perché l'Inter ha una storia di grandissima internazionalizzazione, appunto l'internazionale di Milano, e quindi una voglia di grande coesione. D'altra parte, di non esistono veramente le differenze tra razza, colore, veramente assurdo che ne stiamo parlando ancora, ma se ne deve parlare sempre di più, perché è un tema purtroppo ancora esistente, bisogna combatterlo in ogni modo possibile. Buonasera e complimenti per la trasmissione, credo che Mazzarri ha deluso più di Garcia, così Alessandro al nostro numero WhatsApp. Ma io voglio parlare di una meravigliosa iniziativa che si è tenuta proprio oggi, 22 marzo 2024, presso il Parco Verde di Caivano, chiaramente in provincia di Napoli, un fiore nel cemento, quando la bellezza contrasta la criminalità, un evento organizzato dalla WISP Campania, dalle associazioni di Caivano al fianco di Libera. E do il benvenuto al presidente della WISP Campania, Antonio Marciano. Benvenuto presidente.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Marte.
Presidente, ci può parlare di questa iniziativa che trovo veramente straordinaria?
Sì, noi oggi ci tenevamo a passare il testimone dalla manifestazione ieri contro le mafie che Libera fa ogni anno, e ci tenevamo proprio a portare il testimone da Roma al Parco Verde di Caivano. Abbiamo presentato là uno striscione insieme a Don Ciotti dell'iniziativa, un'iniziativa che va all'interno di un progetto che ormai da più di due anni portiamo là all'interno del Parco Verde, in cui un'iniziativa in cui tramite lo sport, ecco, proviamo a dare nuove speranze e nuovi obiettivi alle giovani generazioni. Oggi è stata una giornata importante, e in cui sono state importantissime anche le testimonianze della famiglia Landieri, che nel 2004 ha visto ucciso il figlio dalla camorra, e è stato importante proprio per i ragazzi del territorio ascoltare le parole della famiglia.
Ecco, quanto è importante proprio per il territorio, per la zona di Caivano, ma non solo in realtà, riuscire a far sentire la propria voce anche magari attraverso lo sport, anche iniziative diciamo che siano sempre più precise ed importanti contro appunto le mafie.
È importantissimo, ripeto, è importantissimo soprattutto per i giovani non dimenticare le vittime di camorra, ed è importantissimo che il forte valore aggregativo dello sport possa essere usato appunto per poi costruire altro in questi territori, in quanto la forza dello sport è proprio questa, che si socializza senza per forza dover parlare, giocando, e da lì partono poi varie amicizie, varie
iniziative,
a parte le iniziative, diciamo che la nostra cosa importante è che lo sport è un forte elemento aggregante e deve servire per questo. Infatti non sono per nulla d'accordo su chi dice appunto che lo sport debba fare lo sport. Secondo noi tutti gli eventi importanti devono in qualche modo sensibilizzare ad un futuro migliore.
Presidente, che riscontro ha avuto sia da parte delle istituzioni sia da parte della piazza, insomma, della cittadinanza, l'iniziativa appunto un fiore nel cemento?
Sì, allora, l'AIRA presenta, oltre agli istituti scolari, l'istituto scolastico, il liceo comprensivo, con i propri alunni, erano presenti le associazioni sportive del territorio, molte delle quali con noi stanno portando avanti questo progetto. Io della giornata di oggi, sinceramente, unica nota dolente è aver visto nella faccia delle associazioni e dei ragazzi un po' di tristezza nel non vedere le istituzioni del territorio invitate.
Ecco.
Perché è facile parlare di Caivano, è facile mettersi in mostra, ma poi in queste occasioni è importante che la cittadinanza senta e viva le istituzioni.
Appunto, anche perché ci sono momenti nei quali proprio le istituzioni, no, sono state accusate di venir meno, e quindi di fronte ad iniziative così lodevoli sarebbe importante che invece queste presenziassero e facessero sentire forte la propria voce.
Sì, il problema di Caivano è che per 40 anni là il Parco Verde è stato abbandonato a se stesso. Dopo, ecco, gli onori della cronaca avvenuti negli ultimi passaggi, tutto quello che è successo, sinceramente speravo che, oltre all'apporto nostro che possiamo dare al territorio, che noi ci siamo a fianco alle associazioni del territorio, gli diamo una mano, li agevoliamo, però ripeto, solo il nostro lavoro non può bastare senza le istituzioni.
La ringraziamo Presidente Marciano, insomma siamo sempre a vostra disposizione per altre iniziative così lodevoli.
Ringrazio voi e buona serata a tutti quanti.
Grazie al presidente della WISP Campania Antonio Marciano. E c'è da parlare invece di un altro traguardo importante raggiunto in questo caso dal Napoli Futsal. E con chi ne parliamo se non con Fabio Morra, detto stampa del Napoli Futsal stesso. Ciao Fabio.
Ciao Emanuela, buonasera a tutti.
E allora Fabio, raccontaci un po' che cosa è successo, perché il Napoli Futsal è arrivato in finale di Coppa Italia battendo con il Genzano nella semifinale di Final Four.
Sì, esatto, è appena finita la partita, siamo proprio in tempo reale, da una mezz'oretta circa il Napoli ha fatto una partita strepitosa, ha vinto 5-0, primo tempo 2-0, poi altri tre gol nella ripresa, un borruto l'argentino del Napoli davvero in forma smagliante, tre gol più un assist, gli altri gol sono di Duarte e Polo, ma insomma è stato un Napoli davvero fantastico, frutto anche di un trend positivo nell'ultima parte di stagione con tre vittorie consecutive, ha annichilito letteralmente il Genzano che è terza forza del campionato, che con cui il Napoli aveva pareggiato le due gare proprio durante la regular season, insomma è stato un Napoli davvero da 10 e lode oggi, una prova unica, un traguardo storico, perché il Napoli ovviamente l'anno scorso perse in finale con il Pesaro, ha vinto una Coppa Italia ma di Serie 2, adesso domenica ci sarà quest'ultimo appello, ovviamente non si sa ancora da pensare perché sono scesi in campo alle 21, Olympus Roma L84, e si spera ovviamente di magari di coronare il sogno della vittoria di una Coppa.
Ecco, diamo l'appuntamento domenica, dove, quando, insomma dacci tutte le coordinate del caso.
Certo, domenica alle 21:15 la diretta esclusiva su Sky Sport canale 202, però chi volesse magari raggiungere Policoro così come ho fatto io oggi e poi tornerò domenica è a 3 ore di macchina da Napoli, quindi è molto vicino, però è un bellissimo palazzetto dello sport che può raccogliere oltre 1500 tifosi, quindi oggi c'erano tra l'altro c'erano una ventina di ultra del Napoli che sono venuti a sostenere i ragazzi, quindi davvero molto molto coloritimo, hanno cantato per tutta la partita, quindi molto bello il sostegno che hanno dato agli azzurri, però adesso c'è magari di mettere la ciliegia sulla torta, potrebbe essere davvero un'annata fantastica, no? Dopo la Coppa Italia del basket magari vincere anche questa del futsal.
Ecco, infatti insomma ci consoliamo con delle vittorie strepitose ugualmente soddisfacenti, visto che il Napoli calcio insomma in questa stagione sta facendo penare, però c'è un Napoli futsal straordinario, insomma vale la pena seguirlo e di abbeverarsi e cibarsi di emozioni positive che il Napoli futsal riesce a donare.
Magari Emanuela quest'anno ha dato si è un attimo fermato per dare spazio agli altri sport, no? L'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno tocca al basket e al futsal, poi magari l'anno prossimo si torna a festeggiare col calcio.
Ma magari si può tornare a festeggiare con Napoli futsal, Napoli basket e insomma l'SSC Napoli, che sarebbe davvero una tripletta straordinaria, eh?
Speriamo.
Tanta roba, dai. Diciamo, noi miriamo alto perché come è giusto che sia, però davvero è sempre molto bello insomma raccogliere le emozioni straordinarie che il Napoli Futsal riesce a donare, uno sport tra l'altro quello del futsal che è particolarmente emozionante proprio di per sé, perché ho seguito qualche gara anche attraverso il vostro canale insomma e devo dire che è particolarmente coinvolgente.
Ma sì, è uno sport bellissimo, uno sport un po' come il basket che non dà mai nulla per scontato fino alla fine, tutto può essere cambiato fino all'ultima azione, però oggi devo dire che il Napoli non ha consentito questo, perché ti ripeto, davvero ha fatto una partita perfetta, 5-0 parla chiaro, non c'è peccato perché si è fatto male il portiere titolare, però è entrato il secondo e è stato perfetto, tra l'altro un altro ragazzo di Napoli, Andrea De Gennaro, ha fatto una partita incredibile, quindi adesso si spera di arrivare bene, perché comunque ho parlato anche un po' col fisioterapista al termine della partita per capire le condizioni dei ragazzi, e bello buono a parte che difficilmente potrà recuperare, tutto il resto comunque dovrebbe essere in condizione comunque di disputare anche la partita di domenica, poi sai che quando si giocano due partite così vicine contano tanti fattori, ovviamente anche un po' di fortuna ci vorrà anche quella.
Vabbè, quella non guasta mai ed è sempre necessaria in ogni aspetto della vita, bisogna dirlo, nello sport e anche nel resto. Insomma Fabio, in bocca al lupo al Napoli Futsal per domenica, noi siamo a disposizione ovviamente per dare voce e dare risonanza a questo sport che veramente invito tutti i nostri ascoltatori a seguire perché ne vale davvero la pena. Grazie a Fabio Morra.
Grazie a te Emanuela, un abbraccio.
Grazie a Fabio Morra, e noi siamo arrivati veramente volando, correndo alla fine di questa ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Io che dirvi, vi ringrazio per essere stati in tantissimi, sia a scriverci sui nostri canali social, sul nostro numero WhatsApp, mi scuso con quanti non ho potuto leggere come sempre. Ringrazio ovviamente Vincenzo Russo al di là del vetro. Da Emanuela Castelli per stasera è tutto, lo sport però torna domani sabato 23 marzo con Peppe Iannicelli dalle 12 alle 14 con il suo Marte Sport Show. Per il momento, per questa sera è tutto, buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.